Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. So che l'episodio doveva uscire ieri e giuro che ho fatto il possibile per far sì che succedesse, ma non ci sono riuscita. Ho tentato di registrare fino alle 4 del mattino, tipo, e una volta finito l'episodio l'ho riascoltato e mi sono resa conto di quanto mi facesse schifo. Ero delusissima, non era avvenuto come avrei voluto, e questo è successo perché non ero in uno stato mentale ottimo. Ero un po' agitata, ero un po' stressata ed ero molto ansiosa ieri, soprattutto perché avevo una scadenza da rispettare in qualche modo. Io con le scadenze non sono brava, vado nel pallone e mi sono resa conto di quanto stessi forzando la cosa solo perché avrei dovuto farla entro un tot di tempo, cosa che non voglio che questo podcast diventi perché voglio che sia un posto tranquillo, sereno e leggero. E soprattutto voglio portarvi, tra virgolette, qualcosa che sia di qualità, perché spendete del tempo ad ascoltarmi, giustamente. E quindi preferisco fare un passo indietro e piuttosto tardare la cosa, piuttosto che darvi qualcosa di cui io in primis non sono soddisfatta, no? Però in generale questa roba qui mi ha fatto un attimo pensare e quindi voglio aprire una parentesi prima di iniziare l'episodio vero e proprio. Perché io ieri inizialmente ho sentito di aver fallito in qualche modo, perché oggettivamente non sono riuscita a pubblicare l'episodio. E l'unica cosa che riuscivo a fare all'inizio era incolparmi per questo. Ho cominciato a dire, vedi, magari non ci tieni abbastanza, devi organizzarti meglio, hai manie di perfezionismo e non ti accontenti mai. Insomma, ho cercato di incolparmi in qualsiasi modo possibile del perché le cose siano andate come sono andate. Quando in realtà, nella maggior parte dei casi, il successo di qualcosa non è che dipenda sempre da noi. So che va di moda dire che siamo gli artefici del nostro destino, che siamo sempre responsabili di come le cose vanno. Non è completamente vero, nel senso che l'unica cosa di cui siamo responsabili è del percorso, è dell'impegno che ci mettiamo nelle cose che facciamo. Poi il risultato non dipende da noi. Tu puoi passare veramente 6 ore a fare e organizzare la cena più buona della tua vita e poi la fai assaggiare e non piace. Vuoi veramente dire a te stesso di aver fallito quando ci hai messo 6 ore per farla, ci hai messo tutto l'impegno che potevi? Io quello non lo chiamo fallimento. Che poi non sia piaciuta, è un caso, nel senso che le cose possono andare sempre o bene o male e non dipende da noi. Lo stesso è successo per l'episodio, no? Io veramente ci ho messo tutta me stessa, ci ho impiegato ore, seppure non fossi in una situazione mentale tale da doverlo fare, eppure non ho mollato, continuato, continuato, continuato. Alla fine non è andata come speravo. Però ho deciso di non farmene una colpa. Quindi se ad oggi magari siete in una situazione in cui non vi vengono le cose che dovete fare, magari state studiando per un esame, poi l'esame lo fate e va di merda, ve ne fate una colpa. Cercate di vedere un attimo cosa c'è dietro, perché se per quell'esame avete studiato, ci avete messo tutto quello che potevate metterci, non consideratelo un fallimento solo perché è un fallimento per gli altri. Iniziate a misurare il successo delle cose che fate dall'impegno che ci mettete. Se invece non ci avete messo un minimo impegno, allora sì che potete considerarlo un fallimento. E lo stesso vale per una relazione, cioè se ce l'avete messa tutta a sistemare le cose e poi le cose non sono andate, non prendetevela con voi stessi, semplicemente non dovevano andare. Delle volte subentrano cause esterne che non dipendono da noi, che possono essere l'ansia, l'agitazione, stati mentali, la fortuna, la sfortuna, sono tante cose, però siamo abituati a definire le persone in base a quello che hanno in mano, no? Quindi quando tu vedi una persona che ha successo in qualcosa, non vedi tutto quello che c'è dietro. E lo stesso quando vedi una persona che non ha niente in mano e che ha fallito, non vedi tutto quello che c'è dietro. Quindi iniziamo a vedere quello e a definirci come determinate persone in base all'impegno che ci mettiamo nelle cose. Questo è un piccolo consiglio che vi do. Quindi questo è quanto. Adesso chiudiamo la parentesi e iniziamo l'episodio. Nell'episodio di oggi voglio darvi una mano nel caso in cui vi sentiate un attimo persi. Capisco perfettamente la sensazione del vagare in mezzo a gente che sembra che della vita abbia capito qualcosa. Vedi persone che sono brave in qualcosa, vedi persone che sono appassionate di qualcosa, mentre tu sei lì che nel momento in cui ti chiedono ma cosa ti piace fare? non sai cosa rispondere, vai nel panico, non lo sai tu in primis, e in più non c'è nulla in cui tu ti senta effettivamente importante, utile, bravo. Credo che tutti abbiano il bisogno di sentire quella sensazione lì, perché non ti fa sentire invisibile. Se c'è una roba che mi ha tormentato di più negli ultimi anni è stata proprio questa, la sensazione di non riuscire a trovare il mio posto nel mondo. Vedevo persone avere la loro dimensione, la loro casella, mentre io no. E questa cosa mi spaventava molto, e non sono mai riuscita a trovare delle risposte altrove. Oggi però credo di aver trovato un po' la mia dimensione, perlomeno credo di aver ristretto il campo e di aver capito dove voglio andare, almeno momentaneamente, che è già comunque una vittoria. E quindi ho ripercorso gli ultimi mesi per capire che cosa abbia contribuito a far sì che io riuscissi a capirlo, e ho stilato una lista di cose che condividerò con voi oggi, che secondo me sono mega utili per aiutarvi a capire che cosa vi piace, in che cosa siete bravi, e che può aiutarvi a porvi degli obiettivi, perché delle volte abbiamo bisogno di sapere dove dobbiamo andare, e quindi voglio un po' aiutarvi a capirlo oggi. La prima cosa che ho fatto, e che secondo me ha messo poi le basi per tutto quello che è venuto dopo, è stata tentare di conoscermi come persona prima di sforzarmi di capire che cosa mi piacesse fare o in che cosa fossi brava, perché fondamentalmente mi mancava la materia prima. Io non mi conoscevo così tanto bene, e questo era stato causato dal fatto che io per tutta la vita fossi stata una people pleaser, come ne ho già parlato in un altro episodio. Quando sei un people pleaser, cosa fai? Sostanzialmente ti fai piacere cose che piacciono agli altri per piacere agli altri. Questo significa che ti ostini a farti piacere cose che sono lontane da quello che ti piace davvero, e sei costantemente la persona che non sei davvero, e questo non fa che allontanarti dalla tua vera natura. Quindi è parecchio normale che ad un certo punto, quando ti ritrovi ad accorgerti che sei stato un people pleaser, devi riniziare da zero. Sei lì che ti dici: ok, perfetto, ma quindi chi sono? Perché per tutto questo tempo sono stato chi gli altri volevano che io fossi, ma quando sono solo con me stesso non so chi sono. E quindi quando ho avuto questa realizzazione, per me ha avuto senso il fatto di non sapere cosa mi piacesse, perché per tutti questi anni, quando stavo con me stessa e mi dicevo: ma com'è possibile che non so cosa mi piace? È una cosa strana. Mi faceva sentire diversa questa cosa. Me la vivevo proprio come un handicap sociale, quasi, no? E poi per me ha avuto senso. Quindi la prima cosa che mi ha rincuorato è dare una risposta al perché non sapevo che cosa mi piacesse. E la risposta è stata: perché sei stata una people pleaser. Quindi probabilmente il motivo per il quale anche tu in questo momento non hai la più pallida idea di che cosa ti piaccia non è perché sei strano, non è perché hai qualcosa che non va o sei indietro, ma perché forse hai concentrato la maggior parte del tuo tempo a farti piacere altre cose, che non ti piacessero davvero, a piacere agli altri, e questo ti ha allontanato da quella che è la tua vera personalità, e quindi ad oggi non sai cosa ti piace. Conoscersi è secondo me la base di tutto. Credo che a me la terapia abbia aiutato, e che abbia contribuito secondo me a far sì che io realizzassi la mia strada ad oggi, perché la terapia è introspettiva. Tu quando vai in terapia, per la prima volta nella tua vita focalizzi le energie solo su di te. Io per tutta la mia vita sono stata una persona predisposta ad ascoltare gli altri, quindi in una stanza ero quella che ascoltava i tuoi problemi, ti ascoltava parlare delle cose che ti piacevano, però non ero mai quella al centro dell'attenzione, no? Quella che ti parlava delle sue cose, mentre in terapia sono stata costretta a farlo in qualche modo, e questo mi ha aiutato a conoscermi di più. E una volta che mi sono conosciuta, lì sì che ho capito. E la cosa divertente è che è sempre stato tutto davanti ai miei occhi. Il problema è che sono sempre andata a cercare altrove le risposte. Mi sono guardata video che mi spiegassero come trovare le proprie passioni e i propri talenti. Mi sono letta libri. E non c'è da meravigliarsi se non ho mai trovato risposte. Perché le risposte erano dentro di me. E so che sembra un cliché, una stupidaggine, ma è realmente così. Quindi il consiglio che vi do è: rendetevi conto un attimo di quanto vi conoscete, perché noi passiamo praticamente la maggior parte del tempo con noi stessi, eppure siamo le persone che conosciamo di meno. Se ci viene chiesto di descrivere un'altra persona, possiamo farlo dalla A alla Z in 10 secondi. Quando si tratta di parlare di noi, invece, non siamo così capaci. Però qualcosa in cui sei bravo e qualcosa che ti piace c'è, semplicemente non ti conosci abbastanza da vederlo. Magari ti ritieni una persona poco interessante quando semplicemente non riesci a vedere le cose interessanti che ci sono dentro di te perché non stai 5 minuti da solo a conoscerti. La solitudine, ad esempio, è un ottimo modo per conoscersi meglio, perché probabilmente vi starete chiedendo: sì, va bene tutto, però a livello pratico cosa posso fare per conoscermi meglio? Così sembra un po' campata in aria. Stare da solo può aiutarti. Io è quando sono rimasta completamente da sola che ho conosciuto meglio alcune parti di me. Ho sempre avuto rapporti, magari relazioni, rapporti intimi, o comunque sempre avuto gruppi di amici con cui uscire spesso. E io effettivamente passavo veramente poco tempo da sola, seppure mi piacesse tantissimo, d'accordo? E passare tempo da sola non significa solo fisicamente, ma anche mentalmente, cioè avere momenti in cui non pensi agli altri. Io pensavo costantemente agli altri, pensavo a modi per dare una mano agli altri, modi per supportare gli altri, per rendere la vita degli altri e delle persone che stavano intorno a me migliore, ma alla mia ci pensavo veramente poco, anche quando stavo da sola, non pensavo a me, pensavo agli altri, ok? Nel momento in cui invece non avevo nessuno, la sfortuna apparente si è poi rivelata una fortuna, perché ho avuto modo di sforzarmi di conoscermi per forza, perché ero l'unica persona con cui passare il tempo. È un po' come se fossi chiuso dentro una stanza con il tuo peggior nemico, e dato che oramai ci sei in quella stanza e il tempo a prescindere deve passare, ti conviene in qualche modo conoscerla quella persona. E così è stato con me. Essendo quella l'unica alternativa che avevo, ho cominciato a capire delle cose di me e questa cosa mi ha portato poi ad arrivare a capire la mia dimensione e a conoscerla. E poi un altro modo per conoscersi meglio può essere anche la terapia. Per chi è pronto, la terapia non è necessariamente un posto dove vai solo ed esclusivamente per parlare dei tuoi problemi perché ne devi avere. Puoi andare semplicemente anche solo per conoscerti meglio. Io, da quando sono andata in terapia, ho scoperto cose di me che sono nuove, e senza le quali credo non avrei mai potuto concepire la mia dimensione. E anzi, la mia psicologa mi ha aiutato tantissimo a vedermi da fuori, ed è stata forse una delle poche che mi ha aiutato a capire in che cosa fossi brava. Perché quando vedi un estraneo, che non è un tuo amico, dirti delle cose, è più facile crederci, perché sai che la persona in questione non è influenzata dal fatto che ti conosce, ti vuole bene o non ti vuole ferire. E quindi la terapia può essere un ottimo modo per avere la verità sbattuta in faccia, e molto spesso una verità positiva. Quindi io ho capito tante cose di me quando ci sono andata e io a prescindere la consiglio sempre. So che magari è ancora un po' un tabù, però se sentite di non conoscervi abbastanza, andateci. Questo è il primo consiglio che vi do, il primo punto. Il secondo consiglio che vi do è forse secondo me il più importante e il più assurdo, se non il più utile addirittura. Guardate un attimo, in maniera un po' più intenzionale, che tipo di contenuti siete propensi a consumare solitamente? Perché vi rendete conto che in realtà vi piace naturalmente consumare un determinato tipo di contenuti. E quando individuate il contenuto, vi rendete conto che una è una cosa che vi piace, perché altrimenti non ci passereste tutto questo tempo dietro, e due, probabilmente potreste anche essere capaci di fare la stessa cosa perché avete consumato per così tanto tempo quel contenuto che qualche skill se l'avete per forza assimilata, d'accordo? E il mio consiglio è, una volta individuato quel contenuto lì, cercate di farlo voi in primis, cioè il tempo che consumate nel guardare una determinata cosa in maniera passiva, dimezzatelo e metà di quel tempo utilizzatelo per fare in maniera attiva quella roba che guardate. Esempio, ok, per farvi capire la roba in maniera più semplice. Magari vi piace guardare un sacco di video su YouTube, cortometraggi o video di gente che intrattiene, d'accordo? Perfetto. Probabilmente vi piace il content creating. Cioè, probabilmente una cosa che vi piacerebbe fare è quella. Creare voi in primis video su YouTube. E magari siete pure bravi e non lo sapete perché guardandone così tanti avete assimilato anche un determinato modo di editare, un determinato modo di girare, di filmare e quant'altro. Quindi buttatevi, provateci. O magari vi piace tantissimo seguire gente che dipinge. Cioè vi rilassa, ok? Che ne sapete? Magari se vi mettete a dipingere voi in primis, scoprite che vi viene bene. E che è una cosa che vi piace, perché se non vi piacesse, non ci passereste così tanto tempo dietro. Il punto è che molto spesso siamo in pilota automatico, ma se guardiamo meglio e in maniera più intelligente quello che facciamo, ci rendiamo conto che la soluzione sta lì, davanti ai nostri occhi. Io, ad esempio, la mia ce l'ho sempre avuta davanti ai miei occhi. Mi sono lamentata per anni dicendo, ma com'è possibile che non mi piace niente? Com'è possibile che non sono brava in niente? Quando poi per tutta la mia vita ho avuto davanti quello che mi piaceva e che non sapevo cosa farmene. Io è tantissimo tempo che consumo contenuti di crescita personale, di psicologia su come vivere meglio, su come utilizzare meglio la nostra testa. E poi ho aperto un podcast che fa la stessa cosa, ok? Cioè, il contenuto che io sto portando a voi è un contenuto che io in primis consumavo prima. Quindi tutto ha cominciato ad avere senso, no? E è per quello che vi dico, buttatevi nella cosa che vi vedete consumare più spesso. Perché la risposta molto spesso sta lì. Magari non trovate la roba che volete fare per il resto della vostra vita, però trovate una passione. Qualcosa che vi piace. Magari scoprite che vi piace creare gioielli, vi piace creare outfit, vi piace disegnare, vi piace filmare le vostre giornate. È l'unico modo per scoprire che cosa vi piace. Quello di guardare in primis che cosa vi piace vedere le altre persone fare. Questo può essere un segreto. E quindi questo quanto è una cosa che potete fare nell'immediato e vi può aiutare a capire qual è la vostra dimensione, cosa vi fa stare bene e che cosa vi può aiutare a trovare quella che poi magari può essere la vostra strada o semplicemente una cosa che vi piace fare. Il terzo consiglio che vi do e che può aiutarvi a trovare un attimo la vostra dimensione è rispondere a queste due domande e io utilizzerò la mia esperienza personale per farvi capire meglio il concetto. La prima domanda è: cosa tendi a fare in maniera naturale per la maggior parte del tempo? Io mi sono guardata un attimo indietro, ok? E mi sono accorta che se c'è una cosa che ho sempre fatto in maniera naturale, mi è sempre quasi piaciuta, ma faceva proprio parte di me, era una dote proprio mia personale, era aiutare gli altri, dare consigli. Ogni volta che mi immaginavo qualche situazione in cui mi trovavo anche con altre persone, l'unico modo in cui riuscivo a vedermi era seduta in un tavolo davanti a un caffè con qualcuno che aveva bisogno di una mano. E io ero lì che trovavo proprio piacere nel far sì che questa persona vedesse le cose sotto un'altra prospettiva. Il caso vuole che dopo io abbia aperto un podcast che fa questo. La seconda domanda che voglio che vi facciate è questa. Che cosa vi fa sentire utili? Qui c'è nascosta la soluzione, raga, perché qui c'è scritto il modo in cui potete contribuire, tra virgolette. E so che la prima risposta è: oddio, non mi sento utile in niente. Non è vero, non è assolutamente vero. La soluzione viene coperta dalla nostra sensazione di sentirci inutili e poco importanti molto spesso, perché tu vedi tutte queste persone riuscire a fare qualcosa in maniera attiva nella propria vita, vedi persone sentirsi importanti, perché alla fine sentirsi utili di conseguenza ti fa sentire importante, perché stai facendo qualcosa che serve, d'accordo? È come quando dai da mangiare a una persona che ha fame, ok? In quel momento sei sia utile per lei che importante per lei, perché gli stai dando da mangiare. Quando non hai nulla che ti piace fare, quando senti di non essere capace di fare nulla, non ti senti importante, di conseguenza ti senti inutile. In realtà ripeto che abbiamo tutti qualcosa in cui possiamo essere utili. Sta solo a noi scoprirlo, e per farlo bisogna semplicemente guardarsi un attimo dentro. Io mi sono resa conto che l'unica cosa che mi fa sentire utile è aiutare gli altri, effettivamente. E ora questo è quello che faccio. Se in questo momento siete lì a dire beh, ma tanto questa cosa non funziona con me perché non c'è nulla in cui io mi senta utile o nulla in cui io sia utile, vi voglio dimostrare il contrario, d'accordo? Adesso facciamo un gioco. Voglio che ci immaginiamo insieme una situazione disastrosa. Immaginate di essere finiti su un'isola deserta, d'accordo, insieme ad altre persone. Non c'è modo che nessuno vi trovi, quindi l'unica cosa che potete fare è cercare di costruirvi una vita su quell'isola deserta. Una situazione un po' la Lost, d'accordo? Perfetto. In un caso di questo tipo, immaginate voi stessi su quell'isola. Che cosa vi immaginate a fare per contribuire al benessere della comunità, ok? E molto spesso ci frega il fatto che pensiamo di dover fare le cose ritenute più importanti, quando in realtà, cioè, non è così, ok? Ognuno nel suo piccolo è utile e può veramente fare la differenza. Io, ad esempio, su quest'isola, probabilmente che cosa farei? Starei lì ad aiutare le persone. Probabilmente sull'isola la gente avrebbe bisogno di qualcuno con cui sfogarsi, avrebbe bisogno di andare a chiedere consigli a qualcuno. Io probabilmente sarei quello. Sarei quello. Tu magari sei una persona che si diverte nel far divertire gli altri, quindi probabilmente saresti lì a fare battute, a raccontare barzellette, a cercare di tirare sull'umore. Chi te lo dice che magari ti vedi a fare quello perché probabilmente dentro di te hai questo umorismo, e chi te lo dice che magari non potresti fare stand-up comedy, non potresti intrattenere le persone sui social nel farle ridere, ad esempio, no? Qualcun altro di voi magari si vede, ad esempio, nel disegnare outfit, d'accordo? Magari ti vedi lì a prendere le foglie, metterle insieme, creare vestiti, coroncine, accessori. L'unica cosa che ti farebbe sentire utile, e l'unica cosa che faresti, nella maggior parte dei casi, è quella. Cioè, è il modo in cui passeresti il tuo tempo. Probabilmente, allora, sei portato per la moda. Magari puoi fare qualcosa di inerente a quello. Un altro esempio ancora, magari saresti quello che si mette a costruire la capanna, a cercare di far sì che tutto sia carino, che sia messo nel posto giusto, che funzioni nel miglior modo possibile. Perfetto, magari sei portato per il design. Magari potresti fare ingegneria. Capite che tutti abbiamo una predisposizione naturale nel fare qualcosa, e tutti abbiamo modo di contribuire. Solo che quando tu ti immagini una situazione più piccola, come può essere quella dell'isola in questo momento, è più facile riuscire a vedersi a fare qualcosa, perché non hai la pressione sociale. Ad oggi è veramente difficile, perché vedi tantissime persone fare tante cose e è molto difficile sentirsi utile in un mondo così grande. Sentirsi utile invece in una situazione più piccola è più facile. Però può aiutarvi a immaginarvela per capire dove volete andare, per restringere il campo, come vi ho detto prima. Io in quella situazione lì mi vedrei ad aiutare gli altri, quindi adesso sono sulla strada giusta, perché sto facendo una cosa che è simile a quella che farei in un momento in cui non devo raggiungere chissà che cosa o devo semplicemente sopravvivere. Però è il modo in cui mi sentirei utile ed è una cosa che mi fa stare bene. Tentate di trovare qualcosa che vi fa stare bene più che qualcosa che credete sia necessario fare per avere un determinato tipo di vita o per rendere felici e orgogliosi i vostri genitori, i vostri amici, il vostro ragazzo, ragazza o quant'altro. E quindi, boh, questo giochino secondo me può aiutarvi. Rispondete a queste due domande. Cosa vi viene naturale fare nella maggior parte del vostro tempo e che cosa vi fa sentire utili? Vi giuro che la soluzione a che cosa vi piace e in che cosa siete bravi è probabilmente nascosta dietro queste due domande. Il quarto consiglio che vi do è di avere il coraggio di provare a fare le cose senza aver paura di fallire. Io so benissimo che viviamo in una società difficile, diventa veramente impossibile avere la libertà di poter fare qualsiasi cosa senza aver paura che questa cosa non sia venuta bene. Praticamente sembra che per fare qualsiasi cosa tu debba essere bravo a farla, altrimenti non te lo puoi permettere. E hai paura anche di condividere determinate cose perché hai paura che queste cose non siano abbastanza, che tu non sia abbastanza bravo, che ci sia sempre qualcuno più bravo di te. Praticamente non hai più gusto a fare le cose, ma basi la tua intera esistenza sul risultato delle cose che fai. Ed è ovvio che non riesci a trovare nulla che hai il piacere di fare, d'accordo? Se ad oggi ritieni di non essere bravo in niente e ritieni che non ti piaccia niente, è perché non hai provato abbastanza. È perché non hai il coraggio di provare cose. E non ce l'hai perché hai paura di trovarti nella situazione in cui non sei stato bravo. Tu hai paura di provare a fare una roba anche se sei da solo e renderti conto che non sei capace, perché questo mira la tua autostima. E io capisco benissimo questa sensazione qua. Il problema è che quando decidi di trovare il coraggio che le cose cambiano, io ad esempio, d'accordo, un po' di tempo fa avevo deciso di avvicinarmi alla pittura. Praticamente ho provato e ho fatto veramente cagare, ve lo giuro che avevo comprato tutto il materiale, tutte le robe, ho provato e non mi faceva impazzire l'idea di farlo, non mi ci trovavo, non mi sentivo capace, non era la mia cosa insomma, però cosa ho fatto? Ho deciso di rimanere comunque su quel filone lì, un po' artistico, perché avevo bisogno di qualcosa su cui concentrare le mie energie, qualcosa da fare. Io volevo semplicemente qualcosa da fare, raga, giuro, ero disperata. Allora mi sono messa un attimo a pensare e ho riflettuto sul fatto che non è che fossi proprio sulla strada sbagliata, perché se c'è una cosa che io facevo molto spesso da piccola era disegnare. Poi ho smesso di farlo. L'ultima volta che ho disegnato forse è stato alle elementari. Ho iniziato poi a farlo da qualche mese. Quando mi è andata male con la pittura, ho detto perfetto, perché non provo a disegnare e basta? E vi giuro che per me è stato incredibile, perché avevo finalmente trovato qualcosa che mi piacesse fare. Cioè, per me era impensabile come roba. E non mi interessava neanche esserne capace. Cioè, io non mi sono approcciata al disegno come un ok, voglio essere la prossima artista del XXI secolo. Mi sono approcciata al disegno solo per il gusto di farlo. E ho scoperto un'attività meditativa per me. Io ho provato a fare yoga, a fare tipo attività per rilassarmi, per me è impossibile, io non riesco a stoppare i miei pensieri, non sono predisposta a farlo semplicemente, non è che non sono capace o ho qualcosa che non fa per me, forse delle volte dobbiamo imparare che delle cose semplicemente non fanno per noi, non è che abbiamo qualcosa che non va, ma comunque ho scoperto che un'attività meditativa per me era il disegno, io quando disegno non penso. Vi giuro che ad oggi ogni volta che non sto bene, ogni volta che ho bisogno di tranquillità, che ho bisogno di staccare un attimo, disegno e non mi interessa vedere come viene. In più, non mi interessa neanche il parere degli altri sui miei disegni e questo mi ha spinto a condividerli. Una volta, si condividevano le cose perché ci piacevano. Adesso condividiamo le cose perché speriamo che piacciono agli altri e se pensiamo che non piacciono agli altri non le condividiamo. Ci rendiamo conto? Io ho scelto di condividere i miei disegni perché piacevano a me. Probabilmente poteva arrivare qualcuno a dirmi ma che schifo, cioè come fai ad avere il coraggio di pubblicare queste cose, cioè ma non vedi che è brutto? La me di un po' di tempo fa non l'avrebbe fatta questa cosa, sarebbe stata troppo preoccupata del parere degli altri. Invece ho scelto di smetterla e ho scelto di fare cose che mi piacciono e di condividerle se mi piacciono in primis. E io ad oggi amo il disegno follemente, ho finalmente trovato qualcosa che mi piace, ma questo non sarebbe mai successo se non avessi avuto il coraggio di buttarmi. Mi sono buttata ed è andata e ho trovato una mia passione. Ora invece parliamo di come ho trovato invece qualcosa in cui forse sono brava, che è stato fare questo podcast. Io prima di fare questo, questa cosa qui, prima di aprire questo podcast, pensate davvero che fossi stata sicura? Cioè, dopo aver fatto tutto il mio lavoro di introspezione e aver capito che aiutare gli altri era la cosa che mi piaceva fare, il podcast mi è completamente piombato addosso, nel senso che mi è piombata come idea, e il fatto che sono stata capace di coglierla, perché molto spesso noi abbiamo le idee ma non siamo disposti a coglierle, l'ho colta e mi sono buttata. Il fatto è che stavo rischiando di non farlo, perché le mie insicurezze ovviamente hanno cominciato a farsi sentire in qualche modo. Io praticamente odiavo da fare schifo la mia voce. No, raga, vi giuro, cioè questa cosa mi imbarazza molto, però mi sono messa a fare esercizi di articolazione delle parole e ho cercato di trovare qualche modo per curare il mio tono di voce, il mio accento e tutto quanto, perché era una roba che mi bloccava tantissimo dall'aprire il podcast, ed era una roba che volevo fare. Alla fine ho scelto di passarci sopra. Cioè, fanculo, era una roba che volevo fare, era una roba che mi piaceva fare. Mi sono buttata. E mi sono buttata perché per una volta, la prima volta nella mia vita, me ne sono fregata del risultato. Non so perché c'è questa malsana idea che le robe devono andare bene al primo colpo. Non è così. Non è mai così. Se una roba non è andata bene subito, non significa che non può essere qualcosa di importante per voi. Buttatevi, raga, provate. Solo provando riuscite a capire cosa vi piace. È come dire: non so se mi piace o no la pasta al pesto senza averla mai assaggiata. Cioè, l'unica cosa che devi fare per capire se ti piace o no è assaggiarla. E invece no, sei lì che ti domandi: ma mi piacerà oppure no? Non lo so, quando in realtà devi solo mangiare quella cazzo di pasta al pesto. La stessa cosa dovete fare anche voi, dovete prendere e provare le cose e poi capire se vi piacciono oppure no. È ovvio che non sapete cosa vi piace se non provate niente. E quindi questo è quanto. Provate, provate, provate e provate. L'ultimo consiglio che vi do è di non scoraggiarvi, semplicemente. Perché io so benissimo come ci si sente, e nel momento in cui sentivo di non avere passioni, di non sentirmi brava in niente, di non avere obiettivi, pensavo che quella fosse semplicemente la mia condanna. Io davo per scontato che semplicemente c'erano persone che avevano le idee chiare e persone come me che erano destinate a mangiare un po' da tutti i piatti, no? Persone davanti a un buffet. Mi piaceva un po' di tutto, ero capace di fare un po' di tutto, però non eccellevo in niente, non avevo una passione in particolare. E ripeto che questa sembrava essere la mia condanna, no? Non è così. Quindi, se vi può rasserenare e rincuorare, arriverà quella roba lì. L'unica cosa che dovete fare per far sì che succeda è semplicemente godervi la vostra vita. E godervi la vostra vita significa prendere tutto quello che c'è, provare tutto quello che c'è, conoscervi, sapere come funziona la vostra testa. E spero che il fatto che io sia riuscita a trovare più o meno la mia dimensione possa incoraggiarvi a fare lo stesso, perché può succedere. Vi assicuro che la mia situazione non era così diversa dalla vostra, e se avessi potuto parlare alla me del passato, le avrei detto di stare tranquilla, perché ricordo quanto fosse stressata del fatto che non avesse un obiettivo nella vita o che non le piacesse fare niente. E a riguardo voglio leggervi una roba che avevo scritto nel mio diario. Quando era un po' di mesi fa, in realtà, forse un po' di mesi prima che trovassi qualcosa che mi piacesse realmente fare. E praticamente avevo fatto questo questionario così a caso, trovato su Pinterest, e la domanda era: se potessi chiedere alla me del futuro una domanda, che cosa le chiederei? E io avevo scritto: se potessi chiedere alla me del futuro qualcosa, le chiederei se ha finalmente trovato un obiettivo e sta finalmente focalizzando le energie in qualcosa che le piace, o se ha finalmente trovato qualcosa in cui è brava. E mi ha fatto ridere quando l'ho riletto, perché poi ho segnato la pagina scrivendo la data dell'8 aprile, scrivendo: sono la te del futuro, l'hai finalmente trovata. E per me è stato assurdo, è stato un momento tipo wow, perché mi sono ricordata quanto fosse snervante per me sentirmi in quel modo lì, sentirmi così persa, e pensavo onestamente che non ce l'avrei fatta. In realtà poi è successo, questo per dirvi che come è successo a me, può tranquillamente succedere a voi, perché non avete assolutamente nulla che non va, il vostro posto nel mondo c'è, è lì che vi aspetta, magari dovete semplicemente fare un pochino di lavoro prima e se potessi dire una roba alla me del passato, le direi continua a fare quello che stai facendo, continua a conoscerti, continua a provare, non avere paura. E prima o poi ce la farai, e infatti poi ce l'ho fatta, no? E quindi questo è quanto. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, io non ci credo di essere riuscita a portarlo a termine, sono stati dei giorni veramente pesanti e difficili per me e credo che uno dei motivi per i quali io fossi così tanto in ansia, era che questo episodio mi stava mega a cuore, un po' più degli altri, perché è una cosa, che ho passato personalmente e so di non essere mai riuscita a trovare consigli decenti da nessuna parte, non sono mai riuscita a trovare qualcosa che mi aiutasse realmente e quindi ci tenevo che questo episodio fosse qualcosa di significativo, e di utile per voi, che non fossero cose campate in aria, che non fossero frasi dette tanto per. È tutto frutto della mia esperienza personale, per quello sono sicura al 100% che funzioni nel caso in cui voi decidiate di mettere, in pratica i miei consigli. E nulla, sono molto contenta di esserci riuscita e di aver elaborato le cose come volevo. Vi ringrazio enormemente per il supporto che mi date, vi ringrazio ogni volta perché vi voglio bene. Vi giuro che vi voglio bene da morire. Sentitevi liberi come al solito di scrivermi, di farmi sapere che ci siete e se avete voglia di lasciare una stellina qui, di seguirmi su Instagram, TikTok e YouTube perché ho aperto il canale e la mia vita vorrei fosse un po' più interessante, quindi tenterò di pubblicare più spesso. Ma questo è quanto. Vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi. Mua.